Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
A scrittrici triestine, oggi ultima puntata dedicata alla figlia che vorrei avere, edito dalla Nave di Teseo di Tatiana Roic, scrittrice, critica letteraria, politica italiana di lingua slovena e ricordo che è al suo secondo mandato in Parlamento. Siamo arrivati al capitolo Le stagioni, che conclude il romanzo, un capitolo che si sviluppa per immagini. E le immagini raccontano luoghi funzionali alla crescita del personaggio Sania, che resta sempre però, leggiamo nel romanzo, inafferrabile, presente con la sua solitudine. Allora domando a Tatiana Roic, prima le dico grazie però per essere qui con noi, la solitudine diventa uno schermo, ma questa Sania possiamo conoscerla?
Beh, Sania cresce in questo libro, diventa in qualche modo più consapevole della sua storia, della sua essenza, delle proprie radici e sta cercando di, come dire, anche attraverso la solitudine, di ritrovare un punto fermo di se stessa. Poi è chiaro, questa non è una ricerca semplice, e quindi forse non la ritroveremo mai definita lungo tutto il racconto del romanzo, che lascia degli spazi aperti per una interpretazione al lettore. Forse più le lettrici, ed è interessante questa domanda perché l'ho sperimentato nel corso delle varie conversazioni su questo libro in giro per l'Italia, dalla Calabria al nord. Molte donne sono venute da me, che non conoscevo evidentemente, e mi hanno detto: mi sono ritrovata. Questo vuol dire che questa è una storia delle donne, sulle donne, per le donne, ma anche una storia loro, intima, privata. E questo è uno dei grandi complimenti che ho ricevuto, perché vuol dire che non ho parlato a me stessa, ma ho parlato a chi ha saputo leggere, intendere.
Quindi quando parliamo di questa storia che è tra Trieste e la Slovenia, questa storia che ha come personaggio Sania, donna di confine, in effetti no, va oltre, travalica una storia specifica per arrivare a toccare la storia delle donne.
Esattamente così.
Al di là di situazioni che hanno una loro, diciamo, realtà, però poi c'è l'essere donna che anche in questo essere di confine va oltre.
Va oltre, certamente. Le donne hanno una grande capacità di reagire o di sopportare, di soffrire e di gioire. Durante tutte queste puntate ci siamo raccontate molte cose e io sono grata per queste conversazioni che mi hanno fatto evidentemente molto riflettere. Le sono veramente grata per l'invito e sono grata anche a Elena Cerkvenić-Grill che ci ha fatto conoscere, e spero che, ecco, ci saranno altre occasioni per riflettere ancora su questo, sulla storia delle donne che hanno dei passaggi a volte molto molto difficili o dolorosi, che però all'apparenza sanno essere, come dire, non lasciar trapelare quello che loro sentono dentro, il dolore della loro anima.
Prima di passare alla lettura, prima di passarle il microfono, ecco, mi voglio unire anch'io ai ringraziamenti a Elena Cerkvenic e chiedo scusa per le mie difficoltà nell'azzeccare le C, le S o le T dei vari cognomi, però c'ho tanta buona volontà. E la ringrazio per questi incontri che hanno segnato, ecco, l'occasione per approfondire e per approfondire direttamente con l'autrice la verità di una scrittura, che è sempre importante, ed è questo poi il senso della trasmissione Scrittrici Triestine.
Un'altra stagione era passata, andata, perduta. La lunga stagione dell'assenza di Nora. Un rivolo di esistenza a cui Sania non voleva pensare. Era l'inverno, di nuovo inverno. In inverno Sania poteva riconoscersi nella città, si ritrovava nelle nebbie delle rive sul molo San Carlo di fronte a Piazza Unità e andava poi al caffè San Marco, si sedeva su una di quelle panche con i cuscini in pelle nera vicino alla finestra e ordinava un caffè, che veniva servito su un piccolo vassoio di alpaca, accompagnato da qualche biscotto, da un bicchiere d'acqua. Fuori soffiava la bora e lei si lasciava andare, appiccicata ai vetri delle grandi finestre, e guardava passare la gente. Poi scriveva. La presenza di Magris, il ricordo di Tomizza, seduto a un tavolo defilato, il vociare del rabbino della sinagoga vicina, tutto congiurava affinché le dimensioni mutassero, che i pensieri potessero seguire lo scorrere della traccia scura sui fogli bianchi che Sania riempiva con la sua calligrafia obliqua e minuta, quasi volesse far scomparire gli spazi bianchi inutili e ampliare se stessa attraverso ogni singola lettera, ogni singola parola. Trieste aveva alcuni luoghi in cui si riconosceva e dove poteva scrivere, malgrado la presenza estranea e il brusio della gente che si tramutava in quelle presenza assenza in cui Sania scompariva. Boris era una specie di nume tutelare, si erano spesso incontrati al San Marco. A Boris piaceva l'atmosfera particolare, cittadina, perché Boris non aveva nulla di provinciale e Sania ricordava quanto si fosse sentito a proprio agio a Les Deux Magots, a Saint-Germain-des-Prés, quanto e forse ancora di più che al San Marco. Aveva scelto il San Marco per parlare della scuola letteraria slovena di Trieste, il San Marco per parlare di libri, forse anche perché una parte di quegli ambienti era stati adibiti a libreria e c'era la presenza di Loriana, la libraia. Sania osservava lo spazio dei libri dove la gente vagava, toccava, annusava, sfogliava con un senso di possesso e quasi d'ingordigia storie infinite, e osservava anche il passo della libraia, il fluire dei suoi capelli chiari, la sua risata che interrompeva il brusio uniforme. Per Sania il San Marco è stato il luogo dei primi e ormai remoti baci al tavolo nascosto a sinistra dell'ingresso, ma anche il luogo dove aveva cenato con Dasha Drndić. Ecco, Trieste. Trieste amara, diceva Boris, splendida e amara. Dasha lo aveva scritto in maniera forse ancora più diretta di quanto lo avesse fatto Boris, perché Boris era una parte della città, la Trieste di Svevo, di Saba, di Magris, di Tomizza, del poeta Miroslav Košuta. Tatarst, Trieste, vira chi ne dogorì questa fede immortale. E di Boris, di Boris. Trieste la Mediterranea, la città nel Golfo. Sania aveva finalmente capito che doveva fare una scelta tra le cose importanti che voleva per sé. Aveva lasciato che la musica scivolasse via, che diventasse solo una eco, un fruscio di nostalgia, di evocazione, una corrente morbida e lontana, una marea ritrovata e poi lasciata andare. La musica era il linguaggio dell'oblio, della dolcezza, del dolore, di qualcosa che Sania aveva avuto alla nascita ma che rimaneva celato escluso dal presente. Era la parola la sua vera essenza, l'espressione che lasciava spazio alle passioni di gioventù mai vissute fino in fondo, a qualcosa di celato che si liberava attraverso le avventure dei suoi personaggi. Era Persania come un palcoscenico, su cui indossare una maschera diversa per ogni ruolo, avendo l'illusione di poter cambiare la propria pelle come un serpente, ma rimaneva lo spazio necessario affinché il buio si rovesciasse con forza tra le parole. Per questa ragione andava al San Marco quando arrivava l'inverno. C'era in quel posto una strana aria che sembrava aiutarla. Forse aveva la necessità di riflettere in un luogo asettico, dove c'era un continuo ricambio di gente, era più semplice, più vero. I ricordi le si svolgevano nella mente senza alcuna interferenza, nella pace più totale che le veniva come stimolata dai rumori di fondo. Paradossalmente, erano proprio quei rumori a trasportarla in una specie di limbo. Ripensava a coloro che vedeva sempre, li osservava, a volte non li capiva. Quello che capiva era però l'impossibilità di fondersi con loro, da cui derivava la sua solitudine. Era di questa solitudine che voleva scrivere, per entrare a far parte di un mondo di solitari, perché in fondo chi scrive è malato di solitudine. Lo aveva letto molto tempo prima, ma lo aveva capito solo ora. La solitudine era la condanna, entro la quale però lei viveva bene, anche se le era necessario sapere che fuori c'erano coloro che erano pronti ad accoglierla. Lo aveva imparato da Boris, che aveva alla fine condotto sempre una vita solitaria. Il Carso rimaneva libero. Il viale di olmi e ippocastani la portava a casa da suo padre. Era silenzioso nei pomeriggi scuri e tormentati dal freddo. Gli olmi e gli ippocastani spogli, in cui l'aria si caricava di passato. Sania scendeva a volte nella parte vecchia del paese per vedere ancora il vecchio pozzo, i cortili, i muretti a secco, le imposte di legno socchiuse sui quotidiano di gente che ormai non conosceva quasi più. E rivedeva se stessa mentre osservava la bottega sulla piazza, lo scendere lento di una nebbia bagnata, e risentiva i passi di sua madre, il suono della sua voce, quello di Nora e di zia Maria, e rivedeva il nonno alla finestra in cucina e Mitia che si sedeva al pianoforte. Come avrebbe potuto raccontarlo a Leone? Poi camminava verso le campagne dove c'erano quel cimitero militare austriaco, dove nulla mutava e dove tutto era quiete. Accarezzava quelle croci e quei nomi che nessuno aveva più accarezzato, lasciandosi andare alle voci di gioventù e di allegria che sentiva salire dalle tombe. Avrebbe potuto raccogliere le voci dei suoi morti, far svanire le paure quotidiane, per riuscire forse un giorno a capire la propria pazzia. Forse stava accettando il corso della vita, forse era pronta per abbandonare il suo desiderio di essere figlia. Sua madre, Nora, altri che aveva amato, erano pronti a continuare con lei quel dialogo interrotto in qualsiasi momento. Bastava che Sania si fermasse contro un albero, che sentisse le impronte che la corteccia le lasciava addosso. Loro erano nel mondo, come lo erano gli amici che Boris aveva lasciato nei lager, ma che in verità erano vivi con Boris nel loro raccontarsi attraverso le sue parole. Ma Leone un giorno sarebbe svanito. Sania era per lui inafferrabile, ma presente con la sua solitudine. C'era il mare a unirli, con le sue maree. Le stagioni sarebbero mutate perché era mutata la nostalgia. Sarebbe diventata silenzio. Forse un giorno qualcuno sarebbe riuscito a interromperlo. Sania avrebbe atteso le maree e le stagioni.
Thank you.
scrittrici triestine ogni libro presentato diventa l'occasione per un viaggio. E nella figlia che vorrei avere nel gioco della memoria, l'ultimo capitolo, scopriamo che forse poteva essere anche il primo. Del resto, come leggiamo, il mare è una presenza costante in questo libro, segnata proprio dalle maree che vanno e vengono. Ma ad un certo punto l'autrice scrive: le stagioni sarebbero mutate perché era mutata la nostalgia. E allora, ecco, grazie a Tatiana Roich per essere con noi, perché possiamo chiederle direttamente all'autrice, possiamo chiedere qual è il rapporto tra Sania e il futuro in questo gioco delle maree.
È un rapporto complicato, però forse appunto questo voler seguire le maree ha fatto crescere Sania, farla diventare un po' più donna, un po' meno figlia. Quando c'è questa zia Nora che le dice: tu sei la figlia che vorrei avere, a un certo punto però le figlie crescono e devono loro scegliere di diventare madri. E forse Sania è arrivata a un punto in cui si rende conto che l'adolescenza non può durare per sempre e che esiste una marea, quella della vita di adulti, che ci porterà ovviamente a scoprire altre nicchie, altri frangenti, altri momenti. Il futuro è pieno di incognite, pieno di sorprese a volte, non sempre gradevoli, ma credo che, ecco, la protagonista ci ha portato per mano attraverso la sua storia. Questo è un libro che si è scritto da solo praticamente, con un percorso molto molto lungo, qualche anno, e non è nato da un progetto iniziale, come avevo già raccontato. E quindi in qualche modo Sania ha portato per mano anche me attraverso il suo percorso tortuoso, sulla sua ricerca, la sua riflessione, il suo cercare di superare i propri confini, essendo donna di confine, per arrivare a un punto in cui può più serenamente o più consapevolmente guardare verso la sua vita, verso il tempo che verrà.
Un progetto che è durato nel tempo. Allora le chiedo, alla fine di questa scrittura, quanto le è dispiaciuto lasciare andare Sania, salutarla come personaggio?
Molto, perché nella prima lettura che la casa editrice ha fatto, l'ha fatto con Alberto Cristofori, che è uno scrittore, un grande traduttore, e ci siamo incontrati a Milano per una lunga conversazione. Lui, insomma, mi ha fatto l'analisi del libro e a un certo punto mi dice: ma perché ti sei voluta fermare? Perché no? Di solito io devo sempre tagliare gli autori o consigliare di tagliare. Tu invece no, ma perché? Io credo che a un certo punto ho dovuto lasciare andare Sania, che mi ha accompagnato per parecchio tempo, con degli intervalli anche lunghi, ma poi a un certo punto ho dovuto lasciarla e lei ha trovato spazio in un libro. Ho sempre pensato che avrei desiderato entrare nelle case degli altri in punta di piedi, come mi piace ascoltare le conversazioni degli altri per entrare a far parte, anche se per qualche minuto, nella loro vita. Così ho accompagnato Sania in un libro che forse è entrato a far parte di qualche storia umana, di qualche storia al femminile o al maschile. E questo è un dono che Sania mi ha fatto.
E certamente tante persone, tante donne, leggendo questo libro avranno modo di riconoscersi, di ritrovarsi, anche se altri sono i confini con i quali devono confrontarsi. Ogni scrittura è un viaggio, ogni scrittura è un'avventura. Allora le chiedo, cercando dagli occhi di Riccardo di capire quanto tempo abbiamo ancora, ma sorride, quindi abbiamo tempo. Le chiedo, in questa avventura, qual è stato il momento che le ha dato più gioia nella scrittura?
Quando scrivevo del mare, dei luoghi che poi sono i luoghi della mia infanzia, quando riportavo alla luce certe figure che ho conosciuto nella mia infanzia, io ho sofferto molto di nostalgia per molto tempo e mi sono ritrovata in un libro che ho molto amato e che ha un titolo significativo, La nostalgia non è più quella di un tempo, di Simone Signoret. E quindi crescere vuol dire anche affrontare diversamente queste nostalgie, questi ricordi, essere più consapevoli. E quindi sì, ho voluto lasciare scritte certe figure che sono figure che io ho amato, odiato, che mi hanno segnato nel corso della mia infanzia, ma soprattutto la felicità e scrivere i miei luoghi, quello che io, come io li vivo, con i loro rumori, i colori, gli odori, e sono quei luoghi che vanno dalla costa del mare selvaggia fino al Carso.
Tatiana Roic, io la ringrazio, scrittrice, critica letteraria, politica italiana, di lingua slovena, so che lei è molto impegnata, quindi la ringrazio ancora di più per il tempo che ha saputo trovare per stare con noi, per presentare questo libro e le faccio tanti auguri per la sua scrittura e per il suo lavoro.
Grazie, sono io che ringrazio per avermi dato modo di raccontare e raccontarmi.
Grazie e anche a Riccardo Righi alla regia. Alla prossima da Mariella Grande.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine, a cura di Mariella Grande.